15.03 di giovedì 4 maggio 2023, benvenuti in diretta su Zai Time, con voi come ogni giorno Riccardo Cotumaccio dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, c'ho il ciuffo che me cala, è ipnotico, per la nostra Francesca Barbato che riaccolgo in diretta. Francesca!
Ciao Riccardo, buon pomeriggio a te. No, stavo notando il cerchietto, diciamo, cioè sembra che stai portando il cerchietto oggi.
Ah, perché ho la cuffia bianca oggi.
Esatto!
Che però mi sta molto bene, che fa contrasto, no? Che sono tutto black oggi, quindi una cuffia bianca mi rende un po' più gentile, come per esempio Gandalf il Bianco, il Signore degli Anelli. Sei amante della trilogia, carissima Francesca?
Allora, amante no, li ho visti ovviamente, anzi volevo rivederli a breve, perché è da un po' che non rivedo il Signore degli Anelli, bisogna fare una ripassatina.
Sei sicura? Sei sicura di volerla rivedere? Non è che lo stai dicendo per farmi contento?
No, giuro che lo avevo anche detto a il tuo amato Darione, gli ho detto guarda, una sera
grande
dobbiamo
Darione
rifare la trilogia.
Manca sempre meno al matrimonio, ecco. Sei ancora in tempo per scappare. Quindi mi raccomando, diamo il saluto anche al nostro Flo in cabina di regia, ma soprattutto stendiamo il red carpet al nostro Tommaso Di Pierro. Cioè, persino l'interpretazione adesso. Cioè, non c'è più il ciao e basta, ma... Io l'avevo detto, abbiamo un talento in casa, va coltivato. Tommasone, bentornato.
Ciao, buon pomeriggio, di la verità, ma il ciuffo non era per Francesca, era per me.
Era per te, Tommaso, sì, era il mio piccolo regalo.
Lo sapevo.
In quanto io stesso onorato di un tuo regalo, un bellissimo portachiavi di Super Mario Bros. Dal costo di 10 centesimi, probabilmente.
No,
tra l'altro, ho recuperato
dai.
Il film, bellissimo.
Veramente sono contento.
Strepitoso, veramente fatto bene, perfetto. Rimanda un po' alle atmosfere di quegli anni, no? Gli anni dei videogame. Del Game Boy, gli anni in cui però Francesca era lontana da questi temi, giocava alle Barbie.
Ma in realtà Mario Bros lo conosco.
Però che, con quali giochi giocavi da bambina?
Beh sì, con le bambole sicuramente tanto e, avevo, ecco, una passione erano i pupazzetti della Disney. Quella, anche
certo.
Ribattezzati da me piccolini.
Cioè? Beh, erano piccoli giustamente.
Quindi giustamente mi esprimevo così. E facevo con papà, organizzava queste sorte
il
di
signor
parate,
Barbato, esatto. Che è all'ascolto chiaramente.
Queste sorte di parate per casa, no? Le mettevamo tutti in fila, facevamo, riproducevo quello che avevo visto a Disneyland Paris, che nell'occhio di una bambina piccola ovviamente è una magia allucinante. E quindi sì, giocavo principalmente con loro.
Comunque incredibile connessione tra me e Darione, perché ho scritto: Darione dove sei? E lui un secondo prima diceva su Twitch: Francesca non giocava, Francesca mangiava libri.
È vero, veramente, anche quello è vero.
Mi ha risposto: mangiavo, eccolo, sì. Darione sempre presente, noi te la trattiamo bene qua, ma occhio a Tommasone. Tommaso, questi giorni senza di me, come li hai vissuti?
Guarda, in realtà guardando i tuoi reel, che ormai impazzano.
Davvero? Sì.
Sì, davvero, guardo le tue interviste, soprattutto le serate al Monk, deve essere stata emozionante. E ti prometto che verrò a trovarti, questi mercoledì sono sempre un impiccio, però penso sempre, devo andare
al Monk
a farmi una birra.
Ho bisogno di voi, mercoledì prossimo, anche di Francesca. Dario, visto che Francesca schiva ogni mio invito, portala tu al Monk mercoledì prossimo, così ci conosciamo, abbiamo modo di farci una birra insieme, di farvi gli auguri per mercoledì, l'imminente matrimonio.
Mercoledì prossimo, indovina
sei
dove
in
sarò?
Calabria.
Esatto.
Vai Tommaso. Come on Barbie, let's go Barbie. Yeah. Come on Barbie, let's go Barbie. Il trasversale Tommaso Di Pierro e la nostra Francescona Barbato, veramente uno studio pieno di grandi personalità, però dobbiamo parlare di attualità, dobbiamo parlare di politica estera, nello specifico di che cosa, Francesca?
Eh sì, come sempre ci dedichiamo al tema del giorno, torniamo a parlare dell'attacco al Cremlino e andiamo a leggere ovviamente quanto hanno riportato oggi i principali quotidiani, perché nella notte la capitale ucraina è stata sottoposta agli attacchi più intensi del 2023, come hanno denunciato le autorità di Kiev. C'è stato appunto questo attacco vicino alla centrale, proprio non lontano dall'impianto sono state udite due esplosioni e nella giornata di ieri due droni hanno invece attaccato, ricordiamo, il Cremlino. La Russia ha parlato in quel caso di atto terroristico pianificato, ma Zelensky ha respinto le accuse dichiarando: noi non attacchiamo Putin o Mosca, Ricordiamo nel frattempo che è salito ad almeno 23 civili uccisi il bilancio dei bombardamenti russi nella regione di Kherson. Incendi si sono sviluppati in due raffinerie invece nella Russia sud-occidentale. E secondo la Russia, appunto, ci sono gli Stati Uniti dietro all'attacco compiuto sul Cremlino con due droni inviati dall'Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Peskov, citato dall'agenzia RIA Novosti. E nel frattempo in giornata, Tommaso, ci sono state ulteriori dichiarazioni anche da parte del presidente dell'Ucraina.
Esatto. E infatti Zelensky si trova oggi all'Aia, nei Paesi Bassi, terrà infatti un discorso dal titolo Non c'è pace senza giustizia, e il luogo del discorso è probabilmente dovuto al fatto che in città si trova la Corte Penale Internazionale, che appunto, lo ricordiamo, ha emesso mandati di arresto per Vladimir Putin, per la commissaria russa per i bambini, per la deportazione di minori dall'Ucraina. Il presidente Zelensky ha commentato: noi vogliamo il tribunale speciale per i crimini di guerra che la Russia sta commettendo in questo conflitto. E riguardo all'attacco di ieri sul Cremlino ha detto: noi non attentiamo alla vita del presidente Putin, semplicemente lo aspettiamo in tribunale.
E tornando quindi sull'attacco di questa notte, ricordiamo che le forze russe hanno lanciato nella notte attacchi aerei su Kiev ed altre città ucraine, inclusa Odessa, senza però provocare vittime. Da parte sua, il comando operativo sud dell'esercito ha soffermato che su Odessa sono stati lanciati 15 droni, 12 dei quali sono stati distrutti, e 3 hanno colpito i dormitori di una scuola senza provocare vittime o feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Popko, la scorsa notte Kiev ha subito l'attacco russo più intenso del 2023, questa appunto la dichiarazione che è stata rilasciata. Lo Stato Maggiore, nel report della mattina pubblicato su Facebook, ha reso noto che l'esercito russo ha lanciato nelle ultime 24 ore contro l'Ucraina 68 attacchi aerei, 67 attacchi con lanciarazzi multipli, 2 missili, ci sono civili feriti, edifici residenziali, infrastrutture distrutti e danneggiati. Prese di mira le regioni settentrionali, centrali e meridionali dell'Ucraina. Secondo l'esercito ucraino, la probabilità di nuovi attacchi, purtroppo, ricordiamo, rimane alta.
Per Mosca e per il Cremlino sono le scritte che si leggono sulla coda di due droni lanciati dall'esercito russo questa notte su Odessa, secondo alcune fotografie pubblicate su Facebook dal comando operativo sud delle forze armate ucraine. Tommaso.
Esattamente, appunto, è stato rilevato, dice l'esercito ucraino, che questi droni recavano la scritta per il Cremlino. Dunque sarebbe una rappresaglia proprio per l'attacco dei droni che c'è stato ieri, ma che non è stato appunto rivendicato dall'Ucraina. Tutto questo anche in occasione anche della famosa parata del 9 maggio che si tiene tutti gli anni in Russia, perché è il giorno della liberazione del nazismo, ma la parata, ha detto Peskov, si terrà come da programma e Putin sarà presente e terrà il suo tradizionale discorso.
Questo è il tema del giorno, ad opera di Francesca Barbato e del nostro Tommaso Di Pierro. È giunto il tempo del nostro primo break musicale. Robbie Williams con Supreme. Che pezzo, tra poco. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh.
you need a bit of ref, get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Sing love will stop the pain, sing love will kill the fear. Do you believe?
Le 15:16 in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi, Francescona Barbato, sempre più vicina al coronamento di un sogno, quello del matrimonio con Darione, che è sempre all'ascolto e che salutiamo. Viva la vita privata di Francesca, che ormai è il
era
nucleo.
Adesso.
Bandierata. È il nucleo narrativo di questa trasmissione.
Zai Time, una storytelling d'amore.
Ma bando alle ciance, torniamo alle nostre rubriche. Si parla di cinema, Tommaso, di Pierro. May the 4th be with you. Questa la sanno in pochi. Il 4 maggio è il giorno nazionale, internazionale di Guerre Stellari. Quindi alcune domande importantissime per il nostro Tommasone prima di procedere con la rubrica del cinema.
Vai.
Miglior personaggio, o meglio, personaggio preferito in assoluto di Star Wars?
Questa è molto dura in effetti. Devo dire, il giovane Anakin, per quanto faccia pena l'attore, mi era piaciuto però il suo percorso evolutivo.
Hayden Christensen, rispettiamo.
Esatto, che è tornato anche a recitare nella serie di Obi-Wan. Però sì, devo dire, Obi-Wan Kenobi, sia nella trilogia, più nella trilogia originale, anzi. No, nella trilogia prequel piuttosto che in quella originale, mi era piaciuto moltissimo. Quindi sì, lui.
Film preferito?
Il primo. Episodio 4 sarà perché ho cominciato con quello e l'ho iniziato tardissimo e mi aveva dato tanto emozioni. Sarà perché c'è la famosa questione di Han Solo ha sparato per primo, no, non si sa, eccetera. Però sono molto legato a quel film. Però insomma, in realtà tutta la trilogia per me è originale.
L'ultima, duello preferito?
Darth Maul contro Obi-Wan
nella minaccia fantasma. Nella minaccia fantasma, motivo per cui salvo tra le altre cose la minaccia fantasma, che esatto, per me è un film che merita veramente molto. Darth Maul, grandissimo villain, veramente, poi nel trucco, nell'estetica, strepitoso. Oh, stesse domande ma a Francesca Barbato. Allora,
sono impreparata.
No, sono impreparata.
Mi giustifico, foglio
Francesca,
bianco.
Star Wars
non l'ho mai, anzi no, ho visto l'episodio 4, nonché il primo, e mi sono addormentata, lo confesso.
Purtroppo è un effetto che fa alle persone che non amano molto il fantasy, ci può stare, però mi dispiace perché lavoro con due ragazze al di fuori proprio dell'atmosfera nerd, cioè proprio non gliene frega niente, non gliene può fregare di meno.
Allora io
tu
in realtà un po' mi sono nerdizzata negli ultimi anni, perché sono una grandissima fan del Trono di Spade, vedo tanti telefilm, serie TV, sagre, anche fantasy, cioè ovviamente non Star Wars, ecco. Qua,
ah,
già,
dai,
io
facciamo rifiatare
proprio
un po', ecco. Francesca, va.
Già,
Francesca,
la sigla, io volo.
Sei
proprio
un po' una Targaryen?
No, io sono profondamente Stark.
Allora siamo in due, dai, io pure Stark. Siamo un po' i fessacchiotti buoni con i
esatto,
valori, dai.
Esatto, esatto, cioè tipo Ned è fessacchiotto proprio.
Attenzione,
cioè,
Tommaso,
io sarei team Lannister, però non lo so, ragazzi.
Non avevo dubbi, guarda, perché
tu
sei un
non
po'
potevi
astuto.
Altro che essere un Lannister, esatto, o un serpeverde a Hogwarts,
esatto,
praticamente.
Esatto, bravo. Infatti io chi sono ovviamente nella casata di Harry Potter.
Tasso rosso.
No.
Corvo nero.
No.
Grifondoro. Ah. Allora andiamo a parlare di cinema, settimana di grandi uscite, ma è soprattutto la settimana di Guardiani della Galassia, Tommaso.
Mamma mia, non vedo l'ora, il 32esimo film della Marvel, ormai però... bello, non mi far cantare sennò alla fine. Allora, i nostri Guardiani tornano, ormai si conclude la trilogia, una trilogia durata un decennio ormai, iniziata nel 2014, si conclude con quest'ultimo capitolo in cui si indagheranno le origini di Rocket, appunto... James Gunn dopo questo film lascia la Marvel e andrà a capitanare la DC, quindi insomma la Marvel perde un grandissimo elemento purtroppo, però insomma ci godremo questo suo ultimo film. Secondo me non sarà la fine come sarà la fine come la conosciamo dei Guardiani di Gunn, ma secondo me non lasceranno questo franchise, è troppo succoso per lasciarlo andare via, e non vedo l'ora di vederlo in sala.
Tommy, quali altri film ci vuoi proporre?
Allora, oggi abbiamo il nuovo film di Pupi Avati, che sono anni che ormai ha abbandonato l'horror, ha intrapreso quasi una strada, diciamo, memoriale. Infatti questo ultimo film, La 14esima domenica del tempo ordinario, se non vi spaventate, non parla di religione, il film parla in realtà della storia di un'amicizia tra due ragazzi, che due quindicenni nella Bologna degli anni 70, che decidono di essere amici per tutta la vita e di creare insieme una band, ovvero i Leggenda. È molto interessante questo film più che altro per la storia che c'è dietro, perché rievoca il passato di Pupi Avati come jazzista, perché in realtà Pupi Avati, prima di essere regista, era un jazzista nella Dr. Dixie Jazz Band, ma ha detto: ho smesso di essere jazzista quando niente po' di meno che Lucio Dalla è entrato nella band e Pupi Avati ha dichiarato che lo voleva ammazzare, quindi diciamo che sicuramente non poteva rimanere in quell'ambito, e poi è diventato regista, quindi questo film rievoca quell'epoca. All the good love. E poi, queste sono le uscite dei film, abbiamo poi le uscite delle serie TV. In questi giorni si parla tanto dell'incoronazione di Carlo III, però dobbiamo tenere a mente un'altra regina, perché oggi esce lo spin-off di Bridgerton, la regina Carlotta. Te sei tipata Bridgerton?
Ho visto solo la prima stagione.
E ti ha fatto schifo?
No, schifo no, però non mi ha appassionato.
Avrei
come ad altri.
Le terga del protagonista.
Ma dai!
Sì, ma si sa.
Ma
che...
non si vedono le terga.
Beh, diamine, io forse ho visto la seconda, allora...
Cioè, si vede il di dietro. Io sono De Garbatella.
Pensavi,
cioè,
che fossero
il davanti,
i testicoli,
esatto.
Sostanza. No, ragazzi, una giornalista che insomma speravamo che
una domanda seria,
avessi maggiori conoscenze di quelle parti, insomma. Invece, prego Tommaso,
siccome tu hai visto anche il di dietro di Josno, quali di dietro preferisci tra i due, Bridgerton o di dietro di
Tarion?
È importante,
dai.
Bridgerton, direi. No,
l'ha detto. Stiamo ascoltando la strepitosa sigla di
Oddio, c'ho un vuoto. Aspetta, aspetta, non me lo dire. Ma perché? No, c'ho un vuoto. Francesca, di là tu.
L'hai nominato di fatto.
Non mi viene.
Tra l'altro di Hans Zimmer questa, The Crown.
Giusto, The Crown, l'ho anche nominato. La regina...
Amante di The Crown?
Sì, l'ho vista tutta. E anzi,
stagione preferita?
La quarta, con
sono
Margaret
d'accordo.
Thatcher.
Bravo, bravissimo. Bravo Tommaso, il mio erede,
Bellissimo.
Comunque con pochi anni di distanza, però vabbè,
pochissimi
insomma.
Proprio.
Beh, sei, quanti abbiamo di distanza? Sei, sette.
Ne ho 25.
Sei?
No, vabbè, dai, pensavo pure peggio.
25 che da fare o fatti?
Fatti.
Quindi devi farne 26.
Devi farne 26, sì.
Allora sono 5 anni.
Allora sono pochi, dai, quasi coetanei.
Sì, due ragazzi se vogliamo. Bene, Tommaso, quindi?
Due pischellette. Allora, la regina Carlotta, appunto, allo spin-off di Bridgerton, tratterà appunto le vicende di Carlotta, moglie di re Giorgio III, re Giorgio III il pazzo, e si vedrà la loro relazione, il loro matrimonio e soprattutto la loro splendida famiglia, perché avranno ben... Secondo te quanti figli avranno avuto?
10.
15.
Ah, vedi? 15 pochi. Ma figli. Scusa, Carlotta quindi è un personaggio che si vede in, in Bridgerton?
Allora, è un personaggio che sarà centrale, diciamo che attraverso la sua figura si vedranno anche elementi che porteranno alla terza stagione, però sì, sarà tutto incentrato su di lei e della sua relazione con il re, e quindi sarà sicuramente interessante questa nuova visione, questo nuovo ritorno a Bridgerton in attesa della terza stagione.
Oh, quindi Bridgerton torna, tante nuove uscite, tante serie televisive, insomma siamo pronti a gustarcele. Per quanto Margherita Bui, protagonista dell'ultimo film di Nanni Moretti, ha detto: ci vogliono troppo seduti sul divano a due ore di serie, preferisco due ore passate al cinema. E io mi sento di dirlo, seppur con un pizzico di retorica, sono d'accordo con lei, Basta divano, torniamo in sala, Tommaso, fai qualcosa.
Io sono d'accordo, sono sempre in sala. L'altra sera mi sono visto un film ad un lungo 3 ore, chilometrico, e mi sono divertito tantissimo.
Di chi?
Di Ari Aster.
Voilà.
Flo è contento, dietro di me esulta.
Annuisce Flo,
Annuisce, anzi non gli voglio spoilerare nulla, però ragazzi è stato un film oceanico e titanico
un
insieme.
Un film che merita, quindi.
Merita tantissimo. Io la sala la promuovo sempre, sì, certo, nell'era tecnologica lo streaming è importante, sicuramente ci sono state tante piattaforme, tante migliorie, però... No, la sala è la sala, non si può rinnegare l'esperienza cinematografica.
E noi per onorare l'ultimo film di Nanni Moretti andiamo in break con un brano che lui ha utilizzato nel suo ultimo lungometraggio, straordinaria Noemi, con Sono solo parole.
L'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Sono solo parole, le nostre sono solo parole.
Zai Time.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.
Siamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena indie internazionale. È in uscita domani un album collaborativo di Brian Eno e Fred Again per l'etichetta di Fortet. Ad annunciarlo per primo è stato proprio Fortet con un post su Instagram all'inizio di questa settimana. Brian Eno e Fred Again pubblicheranno il loro album collaborativo intitolato Secret Life per la sua Text Records. Il disco uscirà il 5 maggio. Secondo Kieran Ebden, il vero nome di Fortet, sarà l'album più bello del 2023. Fortet e Fred Again avevano già collaborato di recente, esibendosi assieme a Skrillex sul palco del Coachella e al Madison Square Garden, pubblicando anche il singolo Baby Again. Sia Fred Again che Brian Eno hanno pubblicato un album lo scorso anno, rispettivamente Actual Life 3, January 1st, September 9, 2022, e Brian Eno, Forever and Ever No More. C'è molto hype per questa collaborazione tra uno degli artisti e producer della nuova generazione britannica più in hype e una leggenda vera e propria della musica ambient elettronica come Brian Eno. Andiamo ad ascoltarci uno dei brani di maggior successo di Fred Again, questa è Delilah, Pull Me Out of This.
I don't want to be here anymore. Pull me out of this.
Fred Again con Delilah, Pull Me Out of This. Proseguiamo la nostra puntata spostandoci ora su delle sonorità più indie rock. Sono ritornati gli Ives, lo fanno dopo 11 anni con un nuovo LP. Il titolo del disco in uscita il prossimo 11 agosto sull'etichetta Fuga è The Death of Randy Fitzsimmons, il cantante della band, autore e mentore che è protagonista anche di questo titolo così macabro, come suggerisce infatti questo titolo horror. La prolungata assenza della band allo studio non è stata una pausa, ma piuttosto una storia dell'orrore. Randy Fitzsimmons, perennemente lontano dalle luci della ribalta, dall'uscita di Lex Eves del 2012, in seguito alla recente scoperta di un necrologio nascosto, di una poesia criptica pubblicata sul giornale locale della città del Westmoreland settentrionale, da cui provengono gli Ives. I membri della band sono arrivati a scoprire la lapide di Fitzsimmons, scavando nel terreno appena interrato. La band non ha trovato un corpo, ma diversi nastri, abiti e un pezzo di carta con le parole The Death of Randy Fitzsimmons scritte a macchina come se fosse un titolo. Resta da capire se si tratta di una bufala oppure di una mossa promozionale di Fitzsimmons. I nastri scoperti includevano anche i demo, che sarebbero diventate le 12 nuove canzoni di The Death of Randy Fitzsimmons. A proposito del nuovo album, il frontman Aulin Pelle Holmquist dichiara: non c'è maturità o altre cose del genere, perché chi è che vuole un rock and roll maturo? È sempre lì che la gente che sbaglia, è come il rock and roll ma adulto, nessuno lo vuole. Prodotto da Patrick Berger, già al lavoro con Lana Del Rey, Charlie XX e Robin, l'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un brano di apertura dell'album, il muscoloso Bogus Operandi, dal cui suono incendiario insistente sembra di tornare agli anni zero, quando gli Ives spopolavano nelle piste da ballo dell'indie rock. Andiamo quindi ad ascoltarci la traccia di apertura di un album che però uscirà appunto ad agosto, il ritorno degli Ives, The Death of Randy Fitzsimmons. Questo è Bogus Operandi.
Yeah.
sarà Bogus Operandi, primo singolo estratto dal nuovo album degli Ives, The Death of Randy Fitzsimmons, brano con il quale concludiamo la nostra puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
Questa è Zai Time. So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to
sana musica, la sana voce, sinfonia di Aretha Franklin, che ha commosso persino il nostro Tommaso Di Pierro qui in diretta su Zai Time. Bentornati, Riccardo Cotumaccio con voi in cabina di regia Flo, di fronte a me Francesco Nabarbato e lui chiaramente il nostro male assoluto Tommaso. No. Allora Tommaso, questa la sai però, eh?
Sì, sì, questa sì, anzi, infatti volevo fare una domanda a Francesca, l'hai visto i Blues Brothers, sì?
Sì, ma solo una volta. Dai, calla.
Ci sta però, almeno l'ha visto, dai.
Almeno l'hai visto, dai.
Chiara Di Paola non l'avrà mai visto.
Chiara ha tutto un altro genere, diciamo. No?
Ma come sta Chiara Di Paola?
Bene, oggi stava a Pomezia. Esatto, i nostri progetti. Però ho detto di nuovo con la voce di Maurizione.
Pomezia.
Seminario.
Seminario.
Col professor Durante.
Il nostro Leonardo Durante.
Teacher Price.
Bravo!
Freedom, 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 freedom. Well, freedom.
Freedom, freedom, freedom.
Ormai è uno showman a 360 gradi. Fa conduzione, scrive articoli per Zainet, fa interviste e canta anche in diretta. È il nostro Tommaso.
Forse anche un po' intonato sarebbe meglio.
Sono particolari che si possono ovviamente superare facilmente. A questo punto non ti lascio che introdurre anche la rubrica.
Addirittura.
Certo.
Wow.
Ok, seguiamo le tendenze Twitter.
Tendenze?
Tendenze, sì, non so. Sarà perché parliamo di Mourinho, che però è portoghese, quindi non c'entra niente, giusto?
Sei ingiustificato.
No, speravo di cavarmela. Va bene, Mourinho quindi oggi si parla di lui, è un fiume in piena al termine del match di Monza. Riccardo sarà stanco perché oggi è tutto il giorno che parla di Mourinho. Comunque non è facile, abbiamo avuto, dichiara in campo, gente in grande difficoltà a livello di stanchezza. I ragazzi hanno dato tutto, gente come Mancini, Pellegrini, Cristante, ma c'è gente che gioca e non ha ancora la qualità per stare a questo livello. La panchina è praticamente inesistente, addirittura siete messi così male. Hanno giocato con l'orgoglio, per questo io sarò con loro fino all'ultimo minuto di questa stagione. Beh, devo dire che questo comunque è un comportamento onesto, molto carino da parte sua. Ok, c'è anche il commento appunto su Chiffi, che viene infatti definito il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera e che è neanche Rizzoli. E ancora, non ha avuto grande influenza sul risultato, però è scarso, tecnicamente orribile, non è empatico, non crea rapporti con nessuno. Daurus è un giocatore che scivola perché è stanco morto al minuto 96, quello sono io che casco al minuto 96 e mi becco il rosso. La Roma non ha la forza che hanno anche altre squadre per dire non vogliamo certi arbitri, anche se a volte mi sembra che non ne abbiamo nemmeno la voglia. Ecco, io questa cosa non la so, sul decidere gli arbitri, volere o non volere. Tu che ne pensi?
Allora sì, Mourinho è andato molto duro, un giudizio duro sull'arbitro Chiffi. La Roma si ferma sul pari contro il Monza ieri sera e tra le tante appunto critiche che ha fatto Mourinho anche nei confronti di questo arbitro, rifacendosi invece ad altre squadre che secondo il tecnico giallorosso farebbero delle pressioni nella scelta ovviamente della classe arbitrale, oppure laddove venga arbitrata la partita in una maniera reputata scorretta, dichiarano, no, apertamente di non voler poi rivedere quell'arbitro arbitrare la propria squadra. Un dato di fatto è certo, è quella Roma è in grosse difficoltà a livello di organico, in quanto ogni partita si accumulano infortunati su infortunati, e in una fase dell'anno così importante, così critica, in cui le partite si giocano ogni tre giorni, non sarà sicuramente facile per la squadra giallorossa conquistare il posto in Champions, diverso discorso in Europa dove è semifinalista di Europa League. Tanta Serie A ovviamente tra gli hashtag in tendenza su Twitter, anche lo titolo, il presidente biancoceleste per delle dichiarazioni rilasciate nel prepartita, l'obiettivo ora è il secondo posto, non è ammesso un altro passo falso che infatti la Lazio ieri non ha fatto vincendo in casa. In tendenza anche Verona-Inter, tutto facile per la squadra nerazzurra che nella 33esima giornata di Serie A batte il 6-0 il Verona, conquista la terza vittoria di fila in campionato, quarta se consideriamo anche la vittoria contro la Juventus in Coppa Italia, e rimane l'Inter al quarto posto da sola, staccando Milan e Roma. L'Hellas invece rimane terz'ultimo insieme allo Spezia. Un campionato che di partita in partita va a cambiarsi, a modificarsi, in quanto appunto l'Inter, che veniva in realtà da un periodo precedente alle vittorie negativo, lo stesso Inzaghi era stato messo nel mirino delle critiche, era stato giudicato comunque un ottimo cammino europeo, in quanto ricordiamo la squadra in semifinale contro il Milan, criticato il cammino in Italia, nella Serie A, e invece bastano veramente poco, di partita in partita l'equilibrio abbiamo visto tra il quarto, quinto e sesto posto cambia di continuazione, e da qui a fine giugno chissà appunto chi riuscirà a entrare in Europa, chi nell'Europa delle grandi. E prima di lasciare la pillola ovviamente al nostro Flo, pillola musicale del giorno, ricordiamo che questa sera probabilmente il Napoli diventerà campione d'Italia. Lo dico come sempre perché io spero sempre che nel parlare del Napoli parta una certa musica.
Osimhen, magmo, magmo, mostre Osimhen.
Vabbè, dai, è la tassa quotidiana questa, esatto. va pagata, ma da questo straordinario brano passiamo a un altro capolavoro della musica italiana, nel blu dipinto di blu, carissimo Flo, benvenuto.
Benvenuti a tutte e a tutti. Oggi vi racconto cosa succede il 4 maggio del 1959, perché si svolgono a Los Angeles i primissimi Grammy Awards.
Sogno così non ritorni mai più.
In questa cerimonia, tra le varie canzoni che partecipano, c'è proprio Nel blu, dipinto di blu, di Domenico Modugno. È la prima edizione dei Grammy Awards e si tiene in realtà in due differenti cerimonie: una a Los Angeles nel Beverly Hilton Hotel e l'altra a New York nel Park Sheraton Hotel. Tra i brani, come dicevo, Nel blu, dipinto di blu, o come la conosciamo anche, Volare, che è il titolo che poi è stato depositato in SIAE come secondo titolo, e scritta da Modugno e Migliacci e cantata proprio da Domenico Modugno. Il brano infatti veniva da un'importante annata, perché è stato presentato per la prima volta nel Festival di Sanremo del 58 e fu vincitore di quell'edizione, e da lì ottenne un successo planetario fino a diventare una delle canzoni italiane più famose nel mondo e con il maggior riscontro commerciale. Il brano, come sempre, partecipò poi l'anno successivo agli Eurovision Song Contest proprio nel 58, classificandosi al terzo posto.
Una musica dolce suonava soltanto per me.
In Italia fu ovviamente il singolo italiano più venduto proprio nel 1958, e negli Stati Uniti è stata prima in classifica per addirittura 5 settimane, unica volta per una canzone italiana. Si stima che abbia venduto addirittura oltre 19 milioni di copie nel mondo, ovvero la quinta canzone più venduta al mondo. Nel 1959 la canzone partecipa, come dicevamo all'inizio, ai Grammy Awards e vince ben 2 Grammy, come canzone dell'anno e come disco dell'anno.
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli.
Passiamo invece al 1990. Questa è una curiosità che dedico a Francesco, una grande appassionata di David Bowie, perché Angela Bowie rivela in un'intervista proprio la love stories, così possiamo chiamarla, tra il suo primo marito e Mick Jagger. Mick Jagger e David Bowie non hanno mai tenuto nascosta la loro amicizia. Due artisti si sarebbero infatti conosciuti all'inizio degli anni 70 tra feste nei locali e concerti, e avrebbero poi trascorso molto tempo insieme tra un tour e l'altro. Il frontman degli Stones ha parlato più volte di quei momenti, dell'abitudine di scambiarsi idee, suggerimenti e della loro passione in comune, che era il design. Eppure le parole della biografia di Mick Jagger insinuano altro. Proprio Christopher Andersen, infatti, autore di Mick, The Wild Life and the Mad Genius of Jagger, non ha dubbi: le due rockstar sarebbero state amanti. Citando proprio la biografia di Andersen, tutto comincia nel 73, quando la modella Mary Angela Angie Barnett, prima moglie di Bowie, torna a casa dopo un periodo di assenza. La cameriera le corre incontro e l'avverte che avrebbe potuto trovare delle sorprese in camera da letto, ma non riesce a fermarla. Così Angie entra in camera e scopre il marito nudo sotto le lenzuola insieme proprio a Mick Jagger. Per Andersen non ci sono dubbi: David Bowie e Mick Jagger quel giorno avrebbero effettivamente consumato un rapporto sessuale. Certo è che la biografia scritta da Andersen, seppur ben scritta ed esplosiva come Jagger, risulta molto romanzata e forse in alcuni punti lontana dal vero. Ma tra le testimonianze che accreditano questa ipotesi c'è non solo quella di Ava Cherry, corista che per un periodo visse con Bowie e che parlò proprio di Mick e David come sessualmente ossessionati l'uno dall'altro, ma soprattutto, come diceva, il racconto dell'unica testimone diretta dell'evento, Angie Bowie Barnett. Nell'intervista del 1990 per il New York Daily News, in quell'occasione Angie ammise di aver trovato la rockstar, le due rockstar a letto, tuttavia ha ritenuto che quella situazione non fosse l'ennesimo strano tradimento da parte del marito, ma un episodio dovuto ai postumi di una sbornia durante un party. Insomma, di cosa successe in quella camera quella notte ci sono più dicerie che certezze. Una storia dalle mille sfaccettature che in fondo, anzi come in fondo, le personalità dei due protagonisti.
Notizia dell'ultima ora: abbiamo scoperto che questo sarà il brano che accompagnerà Francesca all'altare.
No. Questo mi ricorda le feste di 18 anni più
vero.
Che altro.
Infatti è di 18 anni fa più o meno, insomma, il, forse volete più.
No, aspetta, io no, 13 anni fa. Crisi matematica. Io
vabbè, ci andremo ad informare. 13 anni fa. Tommaso dice: Darione, devi capire che Francesca il cinema lo considera solo se sono film di registi italiani.
Ma non è vero, ma non è vero. Cioè, ho una preferenza. Sicuramente i registi italiani ne ho visti di più di film, però non è vero.
Grazie al nostro Flo in cabina di regia. Grazie allo straordinario talento che risponde al nome di Tommaso Di Pierro.
Grazie a voi.
Grazie alla pazienza della povera Francesca Barbato, che ha avuto la sfortuna di incontrare me nel suo cammino professionale.
Ma una fortuna stare con te, carissimo Riccardo Cutumaccio.
E grazie a me, al mio carisma, alla mia bellezza. A domani, ciao. ciao.